06 novembre 2020. Il padre del web e la costruzione dell'internet interplanetaria di Susan D'Agostino fratto Quantum Magazine. L'esplorazione spaziale è difficile e uno dei problemi principali è che è molto difficile comunicare. Gli astronauti devono poter parlare con il centro di controllo della missione, idealmente attraverso un canale video, e i veicoli spaziali devono poter inviare sulla Terra i dati che raccolgono, preferibilmente ad alta velocità e con il minimo ritardo possibile. All'inizio ogni missione portava con sé un proprio sistema di comunicazione appositamente progettato, il che funzionava abbastanza bene, ma non era certo un modello di efficienza. Poi, un bel giorno del 1998, Vinton Cerf, uno dei pionieri di Internet, concepì una rete che potesse offrire una capacità più ampia di servire le persone e i veicoli che stavano andando sempre più numerosi nello spazio. Era nato il sogno di una rete Internet interplanetaria. Per estendere Internet allo spazio, però, non basta mettere il Wi-Fi sui razzi. Ci sono nuovi ostacoli con cui misurarsi, le distanze sono astronomiche e i pianeti si muovono, e quindi possono bloccare i segnali. Chiunque voglia inviare un messaggio dalla Terra a qualcuno o a qualcosa che si trova su un altro pianeta deve fare i conti con l'instabilità e le frequenti interruzioni dei percorsi delle comunicazioni. All'inizio abbiamo provato a rifare i calcoli per usare gli stessi standard di Internet che funzionavano benissimo qui sulla Terra. Ma la velocità della luce era troppo bassa, dice Cerf parlando dei primi tempi del lavoro svolto con i colleghi dello Interplanetary Networking Special Interest Group. Superare quel problema è un'impresa di grande portata, ma per Cerf, informatico statunitense e già professore a Stanford, contribuire a far nascere grandi cose è quasi un'abitudine. Decenni fa, Cerf e Robert Kahn, i padri di Internet, hanno sviluppato l'architettura e l'insieme di protocolli per la rete Internet terrestre noti come Transmission Control Protocol fratto Internet Protocol TCP/IP. Chiunque abbia mai navigato nel web, inviato un'email o scaricato una app deve ringraziare loro, anche se Cerf si schermisce di fronte a un appellativo troppo ampolloso. C'è un sacco di gente che ha contribuito alla creazione di Internet, dice con il suo solito tono misurato. Cerf ha lavorato con il Jet Propulsion Laboratory e l'Interplanetary Networking Special Interest Group per creare una rete Internet adatta a funzionare sulle distanze interplanetarie. Eman Mohamed fratto Quantum Magazine sul nostro pianeta per trasferire dati via Internet. Il protocollo TCP/IP richiede un percorso completo da un capo all'altro fatto di router che trasmettono pacchetti di informazioni attraverso connessioni realizzate con fili di rame o fibre ottiche o reti cellulari di trasmissione dati. Nell'internet progettato da Cerf e Kahn, i dati in via di trasmissione non vengono mai immagazzinati in una memoria, anche perché nei primi anni 70 la memoria era troppo costosa. Dunque, se uno dei collegamenti del percorso salta, il router scarta il pacchetto e poi lo invia di nuovo dal punto di origine. Questo funziona bene nell'ambiente a basso ritardo e alta connettività della Terra. Ma nello spazio le reti sono assai più instabili, e dunque l'approccio deve essere diverso. Sulle distanze interplanetarie, i TCP/IP non funzionano, dice Cerf, e quindi abbiamo progettato un insieme di protocolli che funziona. Nel 2003, con un piccolo gruppo di ricercatori, Cerf ha presentato i protocolli Bundle. Si tratta di protocolli di rete ad alta tolleranza di interruzioni e ritardi, DTN, Disruption fratto della Intolerant Networking, che possono portare Internet letteralmente al di fuori del nostro mondo. Si tratta di protocolli a commutazione di pacchetto, come quelli sottostanti alla rete Internet terrestre. Questo vuol dire che i dati sono confezionati in pacchetti che viaggiano dall'origine alla destinazione attraverso una serie di router, che di volta in volta mutano la direzione del percorso dei dati nella rete. I protocolli Bundle, però, hanno anche qualcos'altro. Per esempio, i nodi della rete sono in grado di immagazzinare le informazioni. Un pacchetto dati in viaggio dalla Terra verso Giove, per esempio, potrebbe passare attraverso un ripetitore su Marte, spiega Cerf. Ma quando il pacchetto arriva al ripetitore dopo aver percorso più o meno un dei 644 milioni di chilometri del cammino, Marte potrebbe non essere orientato nel modo giusto per inviare il pacchetto su Giove. Perché buttar via l'informazione invece di tenerla lì finché Giove non torna a essere visibile, dice Cerf. Questa funzionalità di memorizzazione e invio consente ai pacchetti in bundle di viaggiare verso la giusta destinazione, un salto alla volta, malgrado grosse interruzioni e forti ritardi. Il più recente articolo di CERF sull'argomento evidenzia l'applicabilità di LUNSDM, una tecnologia in grado di gestire una rete in continuo movimento nei cieli, all'architettura di comunicazioni spaziali di prossima generazione della NASA. A parte la rete internet interplanetaria, l'altra cosa su cui si concentra CERF, oggi ultra settantenne, è il suo lavoro ufficiale di sommo evangelista di internet per conto di Google. Considerata la sua ansia missionaria di estendere internet con una politica di sviluppo globale ai miliardi di persone che ancora ne sono privi, CERF non ha avuto difficoltà ad accettare questo titolo immaginifico. È un uomo ambizioso e ha idee molto serie, ma ha anche un suo lato giocoso. Tipicamente sfoggia una barbetta ben curata e veste in giacca e cravatta con tanto di panciotto. C'è chi dice che sia stato il modello dell'architetto demiurgo dei film della serie Matrix, ma una volta ha iniziato la relazione introduttiva di un convegno sbottonandosi la giacca e liberandosi dalla cravatta come Superman per rivelare una maglietta con la scritta "Hip on Everything". Quanta Magazine ha intervistato CERF da poco guarito da Covid-19, subito prima della sua partecipazione al Virtual Heidelberg Laureate Forum. L'intervista è stata sintetizzata e rivista per maggior chiarezza. Come è nata l'idea di una versione interplanetaria di Internet? Nella primavera del 1998 ci siamo incontrati in 9 al Jet Propulsion Laboratory e ci siamo chiesti come rispondere a quelle che potrebbero essere le nostre esigenze per l'esplorazione spaziale tra 25 anni. Adrian Hooke, allora al JIP, che era anche stato fra i dirigenti della NASA, è stato colui che ci ha spalleggiato davvero, la persona che ha spinto in quella direzione. È scomparso qualche anno fa, ma è stato lui a tenere insieme la squadra. Erano decenni che esploravamo il sistema solare, ma le missioni, sia quelle robotiche che quelle con equipaggio, prevedevano comunicazioni via radio o direttamente punto-punto o attraverso il cosiddetto bent pipe, un ripetitore che riceve il segnale e lo ritrasmette per aumentare la probabilità che raggiunga la Terra. Il nostro gruppo si è chiesto, si può fare di meglio? Si può usare la tecnologia di internet per migliorare le comunicazioni nello spazio, specialmente con l'aumento del numero di veicoli spaziali, o quando cominceremo a stabilire colonie sulla Luna o su Marte? A una ventina d'anni dall'idea dei protocolli bundle, la rete internet interplanetaria esiste e funziona. Il nostro non è costruire il tutto e poi sperare che qualcuno la usi. Abbiamo cercato di mettere in piedi degli standard, come per internet, metterli a disposizione gratuitamente, e poi arrivare all'interoperabilità in modo che i vari paesi che vanno nello spazio possano aiutarsi l'un l'altro. Stiamo facendo il successivo e ovvio passo avanti per costruire un'infrastruttura che possa servire per tante missioni, il progetto di costituire una dorsale rete interplanetaria. In altre parole, si costruisce ciò che serve per la prossima missione, e i veicoli spaziali che vengono realizzati e poi lanciati portano i protocolli di comunicazione standardizzati, ed entrano a far parte della dorsale interplanetaria. Poi, quando terminano la loro missione scientifica primaria, vengono riconvertiti in nodi della dorsale di rete. E nel tempo facciamo crescere, passo dopo passo, una dorsale interplanetaria. Ed è già partita questa riconversione. Nel 2004, i rover marziani avrebbero dovuto trasmettere i dati da Marte verso la Terra direttamente attraverso la rete dello spazio profondo, 3 grandi antenne da 70 metri in Australia, Spagna e California. La velocità di trasmissione di cui disponeva il canale era 28 kilobit al secondo, che non è molto. Quando le hanno accese, le radio si sono surriscaldate, e quindi hanno dovuto fare marcia indietro. Voleva dire che sarebbero arrivati meno dati, il che ha scontentato gli scienziati. Uno degli ingegneri del JIP ha usato il prototipo del software, ho qui una cosetta proprio col, per riprogrammare sia i rover su Marte che i veicoli in orbita intorno al pianeta a centinaia di milioni di chilometri di distanza. E così abbiamo costituito una piccola rete internet, essenzialmente con 3 soli nodi, i rover sulla superficie di Marte, i veicoli orbitali e il Deep Space Network, una rete internazionale di radiotelescopi, sulla Terra. E da allora non ha smesso di funzionare, e da allora non ha fatto che espandersi ancora, giusto? Abbiamo raffinato i protocolli, li abbiamo implementati e li abbiamo messi alla prova. I più recenti stanno gestendo le comunicazioni nei due sensi tra la Terra e la Stazione Spaziale Internazionale ISS. Ma abbiamo fatto vari altri test interessanti. C'era un veicolo spaziale Epoxy che doveva far visita a un paio di comete e si trovava a circa 81 secondi luce dalla Terra quando sono venuti a dirci: se caricate i vostri protocolli e li testate su questo veicolo, per noi va bene. Così abbiamo fatto anche questo. Sulla Stazione Spaziale Internazionale abbiamo condotto un altro test in cui gli astronauti controllavano dall'ISS un piccolo veicolo robot in Germania. Di solito non è il caso di farlo. Se si prova a guidare un veicolo che sta su Marte e ci vogliono 20 minuti perché il segnale arrivi fin lì, magari ruoti il volante adesso e la macchina gira 20 minuti dopo e casca in un precipizio. E poi, dopo altri 20 minuti, scoprì di aver perduto una macchina da 6 miliardi di dollari. Tra l'ISS e la Terra invece ha funzionato perché la distanza è solo di qualche centinaio di chilometri. Non è del tutto assurdo pensare a una missione in cui gli astronauti non mettano effettivamente piede sul pianeta, ma si limitino a orbitargli intorno e a far scendere veicoli e strumenti sulla superficie per poi gestirli in tempo reale da remoto. Raffigura zone della sonda Epoxy in avvicinamento a un asteroide NASA, e come usare questo sistema, si sente la differenza quando si usano i protocolli Google rispetto al sistema TCP/IP della rete internet sulla Terra. Non ci vuole molto per ritrovarsi fuori dalla modalità interattiva. O sei in modalità passo e chiudo, o sei in modalità ciao. Ecco un bel video che ho registrato apposta per te diverse ore fa, che è come la posta elettronica. L'elemento centrale che ha orientato questi protocolli è il fatto che il ritardo elimina le possibilità di interazione, e questo pone dei vincoli ai protocolli stessi. A quanto pare avete risolto i problemi principali. Ma ci sono ancora questioni aperte su cui lavorare. Una cosa è mettersi d'accordo sugli aspetti tecnici e implementare i protocolli, tutt'altra cosa è fare in modo che siano usati là dove servono. Ci sono forti resistenze quando si tratta di fare qualcosa di nuovo, perché nuovo significa potrebbe essere rischioso, e fammi vedere che funziona. E non c'è modo di farlo vedere senza correre il rischio. Stiamo lavorando molto per convincere i progettisti delle missioni spaziali che questa roba è stata adeguatamente provata. È una battaglia in salita, e resta molto da fare. Dobbiamo far sì che le aziende commerciali che riforniscono l'esplorazione spaziale la rendano disponibile sotto forma di dispositivi e componenti standard. E dobbiamo far sì che gli scienziati che progettano le missioni dicano: queste sono le capacità che abbiamo adesso. In questo modo potrebbero essere più ambiziosi e sfruttare la possibilità di partire dall'idea che disponiamo di una dorsale interplanetaria. Se si parte dando per scontato che non c'è, si finisce per progettare una missione con capacità di comunicazione limitate. Questa rete internet interplanetaria renderà possibili nuovi approcci all'esplorazione spaziale, che potrebbero darci nuove scoperte. L'internet interplanetaria è un'infrastruttura concepita come supporto per le attività interplanetarie, che ora possono essere di ricerca, ma un giorno potrebbero essere anche commerciali. È un'infrastruttura, come internet, che non inventa e non scopre nulla, è semplicemente un mezzo con cui la gente può lavorare in collaborazione e anche fare scoperte. E sulla Terra, è possibile che i protocolli di TN siano utili anche qui. Un ingegnere in Svezia ha avuto l'idea di provare i protocolli di TN per tracciare le renne in Lapponia, dove le tribù Sami le sfruttano da 8000 anni. Le renne si spostano di continuo, e così i contatti radio vanno e vengono. Si tratta di un ambiente imprevedibile, dunque molto diverso dalla calcolabilità della meccanica orbitale, che consente di prevedere i momenti in cui con tutta probabilità si potranno stabilire i contatti. La capacità di sfruttare le opportunità quando si presentano in situazioni in cui le comunicazioni sono meno prevedibili è ciò che si sta testando in Lapponia. Il futuro a rischio della conoscenza di Michele Catanzaro e ancora, nella ricerca oceanografica ci sono strumenti che generano e accumulano dati sulla superficie o sul fondo degli oceani, ma che non sempre dispongono di una connettività continua. Per le osservazioni sulla terraferma, poi, dei sensori potrebbero percorrere una foresta trasmettendo in via intermittente e non continua. In un ambiente internet pienamente connesso ci si può liberare dai dati a mano che vengono prodotti. Ma se si lavora in un ambiente in cui la connettività è intermittente, c'è bisogno di un protocollo che dica: niente paura, è tutto a posto, resta in linea. Inoltre, i dispositivi a batteria non dovrebbero trasmettere in continuità quando potrebbe essere più efficiente non farlo. La capacità di memorizzare e trasmettere a intermittenza può essere molto utile sulla Terra, soprattutto dopo i grandi disastri, quando la capacità delle reti di comunicazione può essere scarsa. Si potrebbe usare il DTN in modalità di risposta rapida quando le risorse non bastano a fornire una copertura di tipo TCP/IP. Dunque sarebbe sensato passare da TCP/IP a DTN per tutta la rete internet del pianeta Terra. Noi abbiamo fatto vedere che è possibile far lavorare i protocolli DTN ad alta velocità, anche se richiedono più calcoli rispetto ai tradizionali protocolli TCP/IP. Ma sarebbe molto difficile introdurre i DTN dappertutto, basta solo guardare a quanto sono diffusi i TCP/IP. C'è stata anche un'evoluzione di Internet verso un'altra serie di protocolli detti QUIC, che non solo arrivano a velocità di trasmissione dati più alte, ma consentono anche una più rapida ripresa da malfunzionamenti o disconnessioni. Questa evoluzione, però, non è nella direzione dei DTN. Per i telefoni e i dispositivi mobili, d'altra parte, dove la connettività è ancora incerta, la funzionalità DTN potrebbe andare piuttosto bene. Stiamo appunto guardando all'implementazione di DTN nell'ambiente delle connessioni in mobilità. Nella sua qualità di padre e di evangelista di Internet, c'è qualcosa che la preoccupa nella sua creatura: l'abuso di Internet, informazione malata e software maligno, attacchi che provocano danni, attacchi che puntano a carpire informazioni sensibili, sequestro digitale di dati e richieste di riscatto. È doloroso e preoccupante dover vedere che la gente prende un'infrastruttura come questa, che promette e ha già mantenuto tanto, e ci fa cose brutte. Purtroppo questa è la natura umana. Ci serve una maggiore governance dell'ambiente online, ma è difficile. I cinesi hanno costruito una grande muraglia di firewall e ci hanno chiuso dentro tutto il loro popolo, tenendolo sotto stretta sorveglianza. Non è detto che la società in cui il resto di noi desidera vivere sia di questo tipo, però noi dobbiamo ancora trovare un altro modo per affrontare il problema. Come si può fare senza misure estreme? Io non ho una buona risposta. Vorrei tanto averla. È una cosa a cui penso molto. In realtà, passare da questo alle faccende interplanetarie è un sollievo perché ci si può occupare quasi esclusivamente di risultati scientifici.